Perfetto Estate di Andrea Ferro.
18, 32 e 32 secondi, rieccoci, Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24 che riapriamo, puntuali, anche stasera staremo insieme fino alle 20. Allora, buonasera da Valeria Bernardi in regia, da Laura Vanossi, Lorenzo Nespoli e Gianluca Papa in redazione. Per i vostri messaggi, sempre numerosi, purtroppo non sempre c'è il tempo per leggerli tutti, il numero è 349-238-6666. I bollettini meteo ci preparano a giorni torridi, con il culmine intorno a Ferragosto. Si dice saranno i giorni più caldi dell'estate. Non sappiamo se veramente si stabilirà il record stagionale. Di sicuro un quasi record è già stato stabilito. Luglio infatti è stato il secondo mese più caldo di sempre. Secondo notizia di oggi, l'Osservatorio Europeo per il Clima Copernicus, è sempre più probabile che il 2024 sarà l'anno più caldo di sempre. Caldo vuol dire anche siccità, acqua che manca, territori che boccheggiano nell'arsura. Succede ormai da mesi al sud. In Sicilia l'emergenza già pesantissima si aggrava con il passare dei giorni. La Sardegna ha chiesto lo stato di calamità, situazione sempre più critica anche in Puglia e in Calabria. E allora, come avevamo annunciato qualche puntata fa, iniziamo un viaggio tra i territori assetati. Andiamo in provincia di Enna, nel cuore della Sicilia. Andiamo a Piazza Armerina, il sindaco Nino Cammarata è collegato con noi. Buonasera, bentrovato. Sindaco? Sindaco Cammarata da Piazza Armerina non ci risponde. Iniziamo quindi con una falsa partenza con gli ospiti. Con il sindaco, dicevo, cerchiamo di iniziare un viaggio tra la Sicilia assetata. Dovrebbe essere collegato con noi. Sindaco, ci sente?
Vi sento forte e chiaro, buonasera.
Bene,
a tutti.
Anche
buonasera.
Noi la sentiamo ora, c'è stato solo un problemino all'inizio del collegamento. Allora, da quanti giorni siete in emergenza, da quanti mesi siete in emergenza, per meglio dire?
Beh, l'emergenza è iniziata sostanzialmente all'inizio dell'anno e nelle ultime settimane che si è particolarmente intensificata. Sì, siamo adesso ad una situazione di turnazione idrica che purtroppo estende la turnazione ogni quattro giorni addirittura.
Cioè, ogni quattro giorni l'acqua esce dai rubinetti, negli altri tre non esce.
Arriva l'acqua a rotazione.
E come si vive?
Non dai rubinetti, voglio chiarirlo questo. Arriva a casa dalla gente. Quindi ci si sta organizzando per far sì che quantomeno le cisterne, le autocisterne, ecco, possano essere riempite in modo da garantire costantemente, ecco, l'utilizzo e l'arrivo, l'approvvigionamento e l'arrivo dell'acqua.
Quindi praticamente, ecco, le autobotti ogni quattro giorni riforniscono.
No, non sono le autobotti. L'acqua noi cerchiamo di farla arrivare H24, diciamo in questo modo. Quello che arriva ogni quattro giorni, noi abbiamo un problema collegato all'invaso Ancipa, che è una diga, una delle più importanti, uno dei più importanti contenitori di acqua artificiali che servono sostanzialmente i comuni della provincia di Enna e in questo momento due grossi comuni della provincia di Caltanissetta, proprio Caltanissetta capoluogo e San Cataldo. Il problema in questo momento è proprio collegato alla scarsità di risorsa idrica alla diga Ancipa, motivo per cui si sono dovuti adottare una serie, ecco, di misure volte a ridurre sostanzialmente l'erogazione dall'Ancipa.
Ora mi è chiaro. Ecco, ho letto che nelle scorse settimane lei, con un atto anche un po' inconsueto, ha requisito un pozzo.
Ecco, in realtà non c'è stato bisogno di requisire, perché c'è stata l'ampia disponibilità da parte di un soggetto privato che lo sta mettendo a disposizione della città di Piazza Armerina, ma devo dire del territorio, e proprio in questi momenti sono in corso tutte le fasi per far sì che possa essere recuperata acqua che tra l'altro risulta già essere potabile direttamente, appunto, per poter essere messa a disposizione della popolazione.
Ecco, come vive la popolazione in questa situazione? E poi pensiamo anche all'economia del territorio.
La popolazione è certamente preoccupata. La nostra città, Piazza Armerina, è la città che in questi giorni si prepara al più grande evento dell'anno, che è il Palio dei Normanni, che è una manifestazione medievale, che è la più grande rievocazione storica medievale del meridione d'Italia. Ecco, 12, 13 e 14 di agosto, lei pensi che a Piazza Armerina si concentrano migliaia di persone. Ecco, stiamo lavorando a che non soltanto i nostri cittadini, ma anche i turisti, ovviamente, non vivano il disagio che comunque c'è in tutta l'isola in questo momento. Siamo al lavoro costantemente.
Ecco, c'è un problema però per gli allevamenti, per le coltivazioni.
Questo purtroppo è un problema che addirittura risale ancora prima del problema che riguarda poi il consumo umano, l'acqua idropotabile. Assolutamente sì, la Sicilia ha attraversato una delle peggiori crisi, ecco, collegate proprio alla siccità sostanzialmente, non soltanto alla carenza, e quindi poi collegato ovviamente alla scarsità di risorsa idrica. Sono in campo una serie di misure portate avanti dal governo, volte proprio a cercare di venire incontro. In questo momento c'è la distribuzione addirittura del foraggio.
Ecco, il foraggio viene distribuito
delle aziende, sì.
per salvare sostanzialmente gli animali, altrimenti sarebbero
gli animali. E comunque si sta cercando ovviamente di porre in essere e di cercare e ricercare risorsa idrica, proprio ovviamente volta a garantire gli animali, in questo momento i bestiami, gli allevamenti. Ecco, certamente sì.
Ecco, un po' è piovuto in questi giorni?
Guardi, oggi io sono in questo momento a un matrimonio e c'è stato sì una bomba d'acqua violentissima. Sì, in realtà è da qualche giorno che la provincia di Enna è colpita, e quindi sicuramente, ecco, potrebbe essere un segnale di speranza, ma la verità vera è che dobbiamo probabilmente abituarci ad un clima che verosimilmente, ecco, sta cambiando, e quindi è l'occasione per un attimino fare una riflessione tutti quanti insieme e adottare quei provvedimenti, non soltanto ovviamente in corso di emergenza, ma io sono certo che diventeranno ovviamente provvedimenti che serviranno a lenire non soltanto nei prossimi giorni, ma anche in futuro. Almeno questo è l'auspicio da parte
di
amministratore.
Quali sarebbero le prime cose da fare?
Ma guardi, in questo momento ci sono una serie di azioni in campo. Innanzitutto stiamo scoprendo tanta risorsa idrica nel nostro territorio. Io parlo del il cuore della Sicilia. La Sicilia è una delle regioni più grandi di estensione, ovviamente ogni territorio vive una situazione certamente diversa. Si sta pensando ai dissalatori in alcune parti dell'isola, ecco, si stanno adottando una serie di, e certamente è tutto collegato anche alla rete infrastrutturale che deve essere sempre di più attenzionata. Io rappresento, come Piazza Armerina, in realtà rappresento i 20 sindaci del territorio della provincia di Enna. Io sono il presidente dell'Assemblea Idrica Territoriale e devo dire che gli sforzi fatti e i finanziamenti ottenuti negli ultimi mesi stanno aiutando, ma questo ovviamente, questo lavoro infrastrutturale deve necessariamente continuare.
Certo, grazie. Sindaco di Piazza Armerina, Nino Camarata, lo ringraziamo, lo lasciamo al matrimonio, evidentemente siamo carambolati nella sua quotidianità in maniera, diciamo così, un po' invasiva, ci scusiamo. Lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. A proposito della pioggia, ci parlava della bomba d'acqua sul suo territorio e c'è stato un nubifragio con pioggia incessante e grandine su Catania nel pomeriggio, numerosi voli dirottati, e significa quindi altrettanti voli che non sono decollati, quindi ci sono forti disagi per migliaia e migliaia di passeggeri. E ora in Puglia, come dicevo, un'altra regione pesantemente segnata dalla siccità. La Puglia è un po' l'orto d'Italia, non l'unico certo, ma è un orto che si fa fatica ad innaffiare con le produzioni agricole a rischio. E allora andiamo un po' nell'epicentro di questo grande orto, viriamo verso la Capitanata, per intenderci lo spicchio settentrionale della regione. Dalla Capitanata si leva il grido d'allarme degli agricoltori. Angelo Miano, presidente dell'Associazione degli Agricoltori di Capitanata, buonasera, ben trovato.
Buonasera a voi, ben sentirvi che in Sicilia sono in una situazione peggiore della nostra. Noi siamo senza acqua.
Siete senza acqua, avete dei problemi per i pomodori?
Senza acqua per l'irrigazione. Il giorno 13 finisce l'acqua in diga per l'irrigazione, conservando però tutta quella che serve per la popolazione, almeno per 9 mesi di irrigazione è garantita la popolazione che è coperta. Mentre noi purtroppo al mondo agricolo abbiamo già perso il 50% della produzione granaria. Stiamo perdendo il pomodoro perché quando chiuderemo purtroppo un 40% di prodotto non verrà raccolto o lo si perderà sulle piante, e le speranze che erano sull'ortofrutta saltano anche quelle, perché anche quelle saranno ridotte del 50%, per cui potranno utilizzare solo i pozzi che riescono ancora a resistere, che gran parte dei pozzi superficiali sono a secco.
E tutto questo per le aziende cosa significa anche in termini occupazionali?
Allora, in termini occupazionali è catastrofico, perché perderemo più o meno il 50% di occupazione. Per quanto riguarda le aziende, chiaramente sul grano devono ricorrere ai finanziamenti per poter fronteggiare i costi da pagare, perché non si è coperti neppure i costi. In più abbiamo la bolla del grano estero che ci sta distruggendo il prezzo del grano italiano, quindi anche quello è peggiorativo. Difatti stamani eravamo in regione per parlare proprio di come affrontare questa bassa speculazione fatta dai granai, dagli molitori e gli stoccatori che hanno riempito tutti i silos di grano estero e non stanno comprando il grano nostro, che è migliore quest'anno di quello canadese.
Quindi questa è un'emergenza,
problemi, è un'emergenza finanziaria questa qui.
Certo,
perché
certo.
Chiaramente non avendo quattrini bisogna ricorrere alla finanza pubblica, o meglio alla finanza privata.
Ecco,
ci verrà concesso.
Ecco, però c'è la necessità, evidentemente il clima cambia, le situazioni diciamo che per un po' di tempo possono essere gestite, ormai non sono più gestibili, ci vuole quindi un piano B evidentemente se non piove.
Allora, noi abbiamo la possibilità di prendere acqua dal Molise, che ne hanno in più, anzi ogni anno buttavano 210 milioni di metri cubi di acqua a mare, però esiste un discorso regionale che non si riesce a dialogare. L'unica possibilità che c'è per poter rifare le infrastrutture rapidamente e concedere la possibilità di accumulare acqua, sperando che piova in quest'inverno, è in un commissario unico con pieni poteri che abbia la capacità di bypassare le regioni, bypassare i comuni e dare le autorizzazioni immediate per realizzare. Lì è una traversa che in 2 anni si porterebbero 110 milioni in provincia di Capitanata. Quindi è l'unica soluzione immediata, perché per fare dighe o per iniziare a utilizzare l'acqua dai depuratori occorrono infrastrutture a valle, laddove abbiamo già infrastrutture lo stiamo già facendo come consorsi di bonifica, mentre abbiamo bisogno di acqua che debba entrare in più per garantire anche l'ortaggio, per garantire la possibilità di produrre, di dare occupazione, perché è importante anche quella, occupazione. Oltretutto abbiamo molti extracomunitari che stanno venendo qui per lavorare e stiamo tentando di occupare anche quelli, anche se i nostri preferiscono a volte fare altro piuttosto che venire nelle campagne.
Grazie.
Abbiamo molti operai, ma pochi vengono nelle campagne.
Angelo Miano, presidente dell'Associazione degli Agricoltori di Capitanata, quindi eravamo in provincia di Foggia. 18:45, 21 secondi, arrivano le notizie dalle strade.
Effetto estate.
E ora parliamo di ludopatia. Minori azzardati è il titolo di apertura oggi di Avvenire. L'articolo di Antonio Maria Mira riporta e commenta i dati di una ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità che ha indagato il fenomeno tra i ragazzi in età compresa tra i 14 e i 17 anni. Da questi dati si evince un quadro in preoccupante peggioramento rispetto alla prima indagine compiuta sempre tra i giovani in epoca pre-pandemica, era il 2018. C'è un dato in particolare che emerge e che inquieta: il 40% dei ragazzi, pensate, tra i 14 e i 17 anni ammette di utilizzare lo smartphone per scommesse e in sale giochi virtuali. Claudia Mortali, ricercatrice del Centro Nazionale Dipendenze Doping dell'Istituto Superiore di Sanità, buonasera, bentrovata.
Buonasera a voi, grazie dell'invito.
Grazie a lei per averlo accettato. Quadro in peggioramento, dicevo, anche con differenze territoriali.
Sì, quadro in peggioramento, devo dire che questi sono i dati preliminari, li stiamo ancora terminando di analizzare. Quello che abbiamo notato subito è che a fronte di un leggerissimo calo dei giocatori in assoluto, quindi un 5% in meno dei giovani che minori che giocano, in realtà aumenta la problematicità e il rischio, insomma, per cui aumenta non di poco, per cui sommando sia il giocatore problematico che il giocatore a rischio si passa da un 6,5% di prima della pandemia a un quasi 10%, e non è poco, perché poi in termini numerici si passa da 150.000 ragazzi a più di 200.000, quindi insomma sono minori e questo la dice lunga.
Certo, quando è che poi diventa patologico tutto questo?
Allora, nel rischio che viene misurato negli adulti è già più, possiamo dire che diciamo la scala di screening che noi usiamo sono le stesse che i medici poi usano per fare le diagnosi, quindi misurano una serie di comportamenti che sono fortemente associati alla dipendenza, dall'iniziare a dire bugie, cercare quindi di recuperare i soldi, non riuscire a diventare irritabili quando non si può giocare. Sicuramente nell'adulto diciamo che ha una storia di gioco già più lunga, ovviamente anche con una frequenza di gioco sia in termini di tempo che di intensità molto forte. E nei giovani stiamo usando una scala apposita, appunto noi parliamo di rischio di dipendenza perché ci vuole un po' prima che si sviluppi una dipendenza effettivamente, no? Da un comportamento, quindi manifestano questi comportamenti che lasciano pensare che stiano facendo un percorso nella direzione della dipendenza.
Ecco, c'è un problema, scusi se la interrompo, c'è un problema di controlli mancanti, diciamo così, nella rete, sia online che anche fisici, nel senso che fino a una certa età, mi sembra fino a 16 anni, io chiaramente 16, però un ragazzo di 16 anni non potrebbe acquistare un grattevinci fino a 16 anni, credo, mi corregga se sbaglio.
Sì, no, c'è il divieto di gioco è fine 18 anni in Italia, sia online che in luogo fisico, ecco. Così come del resto per i prodotti del tabacco o l'alcol.
Ecco, ma, però chi è che controlla?
Beh, nel caso dei giochi del gioco d'azzardo, i monopoli di Stato ovviamente sono l'organo deputato a tutti i generi di controllo, non solo quello dell'accesso ai minori, della correttezza delle apparecchiature, insomma qualunque controllo abbiamo i monopoli che sono deputati a questo, però chiaramente la diffusione delle sale, adesso non parliamo del gioco online che ugualmente è molto diffuso e lì ci sono diversi escamotage con cui poi i giovani riescono a giocare senza controllo, ma nei luoghi fisici sta poi chiaramente agli esercenti, ai venditori di gioco, che siano il tabaccaio, che comunque è un luogo pubblico dove il minore può entrare, il bar, oppure tanto più i luoghi che sono invece proprio vietati, dove è vietato anche l'ingresso ai minori. Chiaramente i controlli possono essere random, ci vorrebbe invece una capillarità, perché sappiamo che soprattutto nelle grandi città, insomma, il gioco è molto, le sale sono molto diffuse, i punti vendita, tra l'altro tabaccai e bar, sono diffusi ovunque con una grande capillarità. Sì, abbiamo chiesto specificatamente ai ragazzi, infatti, dei controlli, e il 40% di loro ci ha detto di non aver mai avuto la richiesta di documento in luogo fisico, e parliamo appunto di ragazzi anche di 14 e 15 anni. Anzi, la problematicità, devo dire, è più forte tra i 14 e 15 anni che non tra i 16 e 17, tra i più piccoli, diciamo. Quindi un comportamento a rischio è più forte tra i più piccoli.
Ecco, c'è un'emulazione da parte dei ragazzi che vedono i genitori, i nonni che giocano?
Sì, purtroppo questo lo sappiamo e vale un po' per tutte le dipendenze. Crescere in un ambiente in cui si gioca, che può valere tanto più per i genitori e i nonni, i familiari, ma comunque anche se ci sono gli amici che giocano, espone maggiormente al rischio, cioè quelli che vengono fuori come giocatori problematici rispetto al giocatore ludico, sempre ricordando che comunque è un gioco illecito perché appunto è illegale nei minori, però quello che non riscontra nessun atteggiamento problematico, comunque chi ha la problematicità dichiara di avere amici o familiari che giocano, quindi l'esposizione nel sociale, e questo appunto diciamo vale per tutte le dipendenze, no? I figli dei fumatori sono più a rischio, certo, di diventare fumatori, certo, e così,
certo,
via.
Certo. Grazie. Claudia Mortali, ricercatrice del Centro Nazionale Dipendenze Doping dell'Istituto Superiore di Sanità. Il gioco come illusione dipendenza, un tarlo che si infila nella mente di adulti e giovani nella speranza della vincita, che possa imprimere una svolta, il senso della sfida da vincere, i calcoli delle probabilità, l'ansia di poter azzeccare l'imprevedibile, insomma l'azzardo. Ecco, per riportare tutto e tutti alla realtà, smitizzando questa dimensione illusoria, Paolo Canova e Diego Rizzuto sono un matematico e un fisico di Torino, hanno scritto il libro Fate il nostro gioco. Paolo Canova è collegato con noi, buonasera, bentrovato.
Buonasera a voi.
Allora, da quello che posso capire, la morale che sta, diciamo così, dentro il vostro libro è che c'è un lato razionale della sorte?
Sì, assolutamente, il gioco d'azzardo è matematica, quindi cosa c'è di più razionale di quello? Ecco. Il fatto è che questo lato razionale viene nascosto, diciamo, in non addetti ai lavori, e quindi sembra che il ruolo principale sia quello del caso, della sorte, della fortuna. In realtà non c'è proprio niente di legato alla fortuna nel gioco d'azzardo, è tutto appunto solamente, tristemente, se vogliamo, matematica, ed è, se ci pensiamo, insomma, è un gioco costruito da chi vuole guadagnare, no? La società che mette in commercio un gioco d'azzardo è una società privata che ha.
Eppure lo Stato, eppure lo Stato.
Eppure lo Stato, certo, certo, che vuole guadagnare da una parte, e dall'altro guadagnare da questo settore. Quindi dal punto di vista matematico in realtà il discorso è molto banale, insomma, tra noi matematici insomma quasi non ne discutiamo, perché è un giochino, un esercizietto che si può fare alle scuole superiori per capirsi, però poi viene condito da aspetti psicologici che rendono il tutto molto, molto attraente e danno al giocatore e alla giocatrice l'illusione di poter essere, diciamo, loro stessi in prima persona a decidere del proprio destino, quando in realtà è un destino già scritto.
Ecco. Voi avete, a questo proposito, avete fatto anche tanti esempi pratici di come il calcolo delle probabilità sia veramente un gioco, tra virgolette.
Ma sì, allora gli esempi sono molteplici e di solito si concentrano sulla improbabilità di vincere, no? Perché poi uno spesso, insomma, viene attivato, no? Dall'illusione, dalla speranza, no? di fare la giocata vincente. Ora, il fatto è che noi non siamo bravi, noi esseri umani, proprio con i numeri, non siamo abituati ad avere a che fare con numeri molto grandi, no? Nella nostra vita, fino a 10 ce la caviamo bene, fino a 100. Ma insomma, quando pensiamo anche solo con Guillermo, ecco, quando uno parla di 100 euro, 10 euro, 1000 euro, sa insomma quanti soldi sono e sa cosa uno può farsene, ecco, di questi soldi, ma parlare di 1 miliardo di euro o 100 miliardi di euro sono fuori, no, dalla nostra portata. Allo stesso modo, col gioco d'azzardo, parlare di probabilità così basse, insomma, rende complicato il tutto. Però diciamo che a parte quello ci piace concentrarci anche su quali sono i meccanismi che portano il giocatore a giocare nonostante appunto non sia conveniente, ecco, e quelli secondo me sono quelli sono su quegli aspetti che sono legali ma sono molto subdoli, ecco, e portano verso la dipendenza, insomma, verso la problematicità del gioco.
Allora, voi avete calcolato che imbroccare il numero fisso di Cristiano Ronaldo è 62 volte più facile che sbancare al Super Enalotto.
Sì, quella è una delle immagini che usiamo, esattamente, sì. In realtà l'avevamo fatto quando nel 2016 Cristiano Ronaldo giocava in Italia, ecco, per la precisione.
Sì, vabbè, certo.
Però sì, facciamo i precisi, insomma.
Facciamo, matematico, però, ci mancherebbe.
Esatto, però l'idea è che se io posso, no? Se io non conosco il suo numero di telefono, ecco, ma digitando a caso i numeri del suo cellulare potrei
non
indovinare. Però nessuno si sognerebbe mai di farlo,
certo,
no?
Certo.
Invece col gioco d'azzardo facciamo qualcosa che ha probabilità ancora più basse, ecco, di quelle insomma che abbiamo descritto in realtà con i numeri di telefonia fissa, ecco.
Ecco, voi tutte queste cose le raccontate ai ragazzi nelle scuole e da quello che ho capito fate anche delle mostre itineranti.
Assolutamente sì, abbiamo una mostra che è un casinò, è semplicemente un casinò in cui si può giocare con una roulette vera, con delle vere slot machine, con dei gratta e vinci, insomma si possono giocare, toccare con mano i giochi d'azzardo, far capire davvero come funzionano, insomma. Quello che facciamo noi non è una campagna di formazione contro il gioco d'azzardo, noi parliamo di gioco d'azzardo, facciamo, spieghiamo come funziona, punto, in modo molto laico, se vogliamo. Dopodiché è chi partecipa, ecco, ai nostri eventi che giunge alla conclusione autonomamente, insomma, che forse non conviene giocare se uno vuole ambire a diventare ricco, ecco.
Allora, leggo fate il nostro gioco, la mostra itinerante a Collecchio dal 13 al 19 settembre a Grosseto, dal 9 al 15 ottobre. Ringrazio Lorenzo Nespoli che mi ha aggiornato su queste date. 18:58:20, finisce qui la prima parte di Effetto Estate, arriva il GR delle 19, condotto questa sera da Marco Mancini.
Almeno 15 tra minerali e metalli diversi solo per realizzare uno smartphone.
E saranno almeno 200 i chili per costruire la batteria e le parti elettroniche di un'auto elettrica, per non parlare della carrozzeria.
E poi il cibo che ci arriva in tavola, i vestiti che indossiamo, i nostri mobili, le case nelle quali viviamo.
Tutto ruota intorno a una fitta rete di scambio di materie prime.
Materie di Sissi Bellomo, Simone Spezia e Maurizio Melis. Il sabato alle 9 su Radio 24.
Effetto estate.
19:11:14, ripartiamo, Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24. Di nuovo buonasera da Valeria Bernardi in regia, da Laura Vanossi, Lorenzo Nespoli e Gianluca Papa in redazione. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp. E prima di proseguire con, chiamiamolo, il nostro copione, un aggiornamento per chi viaggia. E purtroppo è un'altra giornata difficilissima sulla linea ad alta velocità, in questo caso tra Roma e Napoli. La linea è bloccata in seguito a due incendi, il primo nelle vicinanze della linea tra Salone e Anagni, il secondo tra Gricignano e Caserta. I treni, pensate, viaggiano con 180 minuti di ritardo, almeno con 180 minuti di ritardo, questa è l'ultima nota che arriva in redazione, e sono ore anche molto difficili per chi deve partire dall'aeroporto di Catania. In seguito al maltempo ci sono stati numerosi voli dirottati, quindi voli che non atterrano, voli che non decollano, e quindi ci sono passeggeri che bivaccano all'aeroporto di Catania. Un'estate molto difficile, lo ricordiamo ormai dall'inizio di Effetto Estate, per chi deve viaggiare. Seconda parte di Effetto Estate che si apre parlando di rinnovabili, con il via libera del governo al testo unico che dovrebbe semplificare gli iter per i nuovi impianti e per il rifacimento di quelli esistenti. Laura Serafini, Il Sole 24 Ore, ciao, buonasera, bentrovata.
Buonasera a voi.
Allora, mi rendo conto che rispondere sinteticamente non è semplice, ma cosa cambia con questo testo unico?
Ma nella sostanza, diciamo in senso positivo, in senso di semplificazione, non cambia moltissimo, perché di fatto il governo ha voluto in linea di massima ridurre le varie procedure autorizzative da, diciamo, 5 a 3 sostanzialmente. Quello che però l'impatto più forte che ha sollevato le proteste del settore delle rinnovabili è che utilizzando questo testo hanno reintrodotto invece tutta una serie di autorizzazioni che neanche esistevano prima per il rifacimento degli impianti, cioè impianti già esistenti che si possono potenziare sostituendo le pale, sostituendo, diciamo, i pannelli con pannelli più efficienti. Ecco, in questo decreto viene introdotto addirittura il parere della soprintendenza, che insomma sappiamo non è sempre, come dire, ben disposta nei confronti di questi impianti, e questo, secondo diciamo, il settore, può seriamente bloccare anche tutto il cosiddetto repowering, che credo in Italia ci siano più o meno 8 gigawatt di impianti che devono essere rinnovati e ripotenziati.
Ecco, il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha parlato di una mediazione necessaria.
Questo obiettivamente non saprei con chi ha mediato, perché in realtà per la stesura di questo decreto non c'era il coinvolgimento del Ministero della Cultura, che in qualche modo sarebbe quello che avrebbe dovuto in caso chiedere un ruolo delle soprintendenze. In realtà, come dire, quello che il settore vede è che ormai da mesi c'è un forte inasprimento, proprio un'inversione di rotta rispetto a quello che ad esempio aveva fatto a suo tempo il governo Draghi sotto la spinta dell'emergenza energetica, e c'è invece una reintroduzione in tutti gli strumenti di legge o nei decreti ministeriali di nuovi vincoli, nuovi paletti, che peraltro rischiano di esporre tutte queste norme a impugnative e anche a procedure di infrazione, perché contrastano palesemente con le leggi italiane di recepimento delle direttive europee, con lo spirito delle direttive europee. Dopodiché vi dico questo dato che ha impressionato anche me, sì. Cioè, noi dovevamo arrivare a fare 12 gigawatt all'anno per essere diciamo in linea con i target che noi stessi ci siamo dati di rinnovabili da installare entro il 2030. Il Politecnico di Milano ha stimato sulla base delle nuove norme che sono state fatte che nel 2025 e nel 2026 riusciremo a malapena a fare 2 gigawatt all'anno. Quest'anno dovremmo chiudere intorno a 6 gigawatt. Questo per darvi l'idea di quello che sta succedendo.
Ce l'hai resa. Grazie Laura Serafini, il Sole 24 Ore. Grazie, buona serata, buon lavoro. E mentre a Roma appunto prende forma il testo unico sulle rinnovabili, anche se ci è stato detto che in fondo cambia poco, in Sardegna da mesi è in atto una mobilitazione popolare contro la proliferazione degli impianti eolici e fotovoltaici, una mobilitazione popolare che un po' sfugge al radar mediatico nazionale, mobilitazione che ha indotto il Consiglio regionale della Sardegna ad adottare una moratoria di 18 mesi sulle autorizzazioni per gli impianti delle rinnovabili, moratoria scattata all'inizio di luglio, contro la quale nella riunione di ieri il Consiglio dei Ministri ha deciso di presentare ricorso alla Corte Costituzionale, ritenendo questo atto illegittimo, contrario a vari articoli della Costituzione. In sostanza, la Regione avrebbe deliberato su una materia sulla quale non è competente. Mauro Pili, caporedattore dell'Unione Sarda, buonasera, ben trovato.
Buonasera a voi.
Allora, come giornale avete raccolto i dati dell'invasione delle rinnovabili sull'isola, ci sono progetti, correggimi se sbaglio, per 3.700 pale eoliche e per impianti fotovoltaici dell'ampiezza pari a quasi 87.000 campi di calcio. Insomma, colpa della Sardegna che ha tanto sole e tanto vento, Pili?
No, colpa di una norma, quella del decreto Draghi, che non ha saputo contemperare le esigenze delle singole regioni e ha scaricato totalmente sulla Sardegna un carico di energia rinnovabile totalmente inutilizzabile. Il dato macroscopico è che sono stati presentati progetti di connessione elettrica a Terna per 54 gigawatt, vuol dire energia eolica e solare per oltre 50 milioni di abitanti. Quindi è evidente che anche nelle condizioni migliori di trasferimento tutto questo non potrà mai avvenire. Il cavo Tirrenia Link messo in campo da Terna, se mai sarà realizzato, avrà una trasmissione di un gigawatt, quindi assolutamente insufficiente e improponibile anche sul piano della prossimità, perché l'Unione Europea dice chiaramente che l'energia rinnovabile va prodotta dove si consuma. Quindi è davvero una scalata delle grandi lobby internazionali alla Sardegna soltanto per una partita di incentivi e non certamente per l'energia rinnovabile.
Con tutto quello che comporterebbe paesaggi sfigurati, ecosistemi in pericolo, questa è la denuncia dei territori.
Pensiamo cosa significherebbe aggredire la Sardegna con 3.000 pale sulle aree più esclusive dell'entroterra. Del resto questi progetti sono già presentati, quindi sono visibili, non sono 3.000 pale campate per aria, sono nei punti più straordinari sul piano ambientale, sul piano paesaggistico dell'isola, nel cuore della Sardegna, sulle coste, per aggiungere le 1.500 pale che si pensa di realizzare invece sulla costa. Sarebbe una vera e propria cinta di pale intorno all'unica vera isola del Mediterraneo, isola ultraperiferica fondata o che spera di fondare il suo sviluppo sull'economia turistica. L'isola sarebbe circondata dalla Costa Smeralda, che ha già 3 parchi eolici presentati da multinazionali, tra le quali la JP Morgan, nel sud della Sardegna, nel Golfo degli Angeli, davanti al primo resort al mondo, il Forte Village, per arrivare alla costa del sud, facendo la circonnavigazione, andando verso Bosa e Alghero sino a Capocaccia. Quindi impianti a dismisura, pensiamo che i progetti sono oggi con pale da 300 metri sul mare, però all'interno degli stessi progetti è scritto in maniera molto esplicita che la tecnologia nel giro di 2-3 anni porterà queste pale a 380 metri d'altezza. Quindi una devastazione sul piano della navigabilità, dell'orizzonte marino, della pesca, della capacità anche di rendere il mare e l'orizzonte marino non un orizzonte industriale, ma un orizzonte di una terra e di un'isola come la Sardegna.
Ma ho letto anche pale eoliche vicino a Barumini, che è un patrimonio dell'umanità, che è il villaggio nuragico famoso in tutto il mondo.
È un patrimonio straordinario che viene aggredito già da un progetto fotovoltaico approvato e che adesso è sotto ricorso al Consiglio di Stato da parte del comune di Barumini e degli altri comuni della zona. E dall'altra adesso c'è il progetto delle pale eoliche, che svetterebbero per 200 metri sulla reggia nuragica di Barumini, che è l'emblema di una civiltà nuragica che non può essere contata in numero di nuraghi. La civiltà nuragica è un sistema di triangolazioni, ogni nuraghe traguarda un altro e via dicendo, cioè è un sistema, è un unicum che non può essere in alcun modo aggredito. Non cito parole del mio giornale, cito quelle del sovrintendente unico del PNRR che dice: si sta trasformando il paesaggio identitario della Sardegna in un paesaggio industriale. Mentre prima si erano concentrate le grandi aggressioni alla Sardegna nella Saras, a Portovesme, a Porto Torres. E
parliamo di petrolchimico,
Partiamo di petrolchimico e quelle aree sono state, che avevano già il loro fascino ambientale, degradate. Adesso questo degrado ambientale paesaggistico verrebbe esteso sull'intera isola della Sardegna, e credo che questo sia improponibile. Ma perché è improponibile? Il progetto di speculazione che c'è in campo, fare in Sardegna energia per 50 milioni di abitanti, è surreale, è soltanto una follia, diciamo così, all'italiana, che in qualche modo vede la Sardegna come colonia dove scaricare tutti i pesi che non si vogliono magari nelle colline toscane o nelle pianure padane. Quindi la Sardegna, che pure ha caratteristiche di sole e di vento, non può per questo essere devastata in questa maniera. E del resto alla Sardegna non verrebbe niente, perché non c'è un progetto, per esempio, per trasformare l'energia rinnovabile in idrogeno, che renderebbe la Sardegna indipendente. C'è in Sardegna un arrivo di batterie cinesi di accumulo che non ha precedenti in Europa. Si stanno concentrando ettari e ettari di batterie che arrivano al litio, che arrivano dalla Cina. Quindi un progetto di colonizzazione energetica davvero inaccettabile.
Grazie Mauro Pili, caporedattore dell'Unione Sarda. C'è una mobilitazione in atto, come dicevo, contro questo assalto. Sindaci in prima linea, associazioni, movimenti. È in corso una raccolta di firme per una proposta di legge regionale di iniziativa popolare, legge Pratobello, così è stata chiamata. Il riferimento è alla mobilitazione nel 1969 della gente di Orgosolo, dopo che era stato deciso di installare sul territorio di questo comune un poligono di tiro per esercitazioni militari, appunto sull'altopiano di Pratobello. Scattò una rivolta pacifica, non violenta, che costrinse il governo a smantellare questo poligono. Ci furono arresti, fermi, processi, ma appunto alla fine la gente di Orgosolo la ebbe vinta. Luciano Barone, sindaco di Mamoiada, comune di poco meno di 2.400 abitanti della provincia di Nuoro, buonasera, ben trovato.
Buonasera a voi.
Allora, questa invasione sul suo territorio come sta prendendo forma o come potrebbe prendere forma?
Allora, questa invasione diciamo che non deve prendere forma, e quindi noi stiamo già anticipando i tempi, perché per quanto la mia comunità non ha ancora ricevuto nessuna richiesta di installazione massiva di produzione energetica che sia su base di tecnologia eolica o fotovoltaica, però sta già allertando al massimo la popolazione affinché si prenda coscienza di quello che è lo scenario che si sta prospettando, semplicemente prendendo ad esempio quello che sta già succedendo e accadendo nei comuni limitrofi come Orani, come Orgosolo, lo stesso Nuoro e anche Oliena.
Ecco, è collegata con noi anche la sindaca di Sinnai, Maria Barbara Pugeddu, buonasera, ben trovata.
Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera al collega.
Buonasera.
Vi salutate dalla sindaci, vi saluto anch'io chiaramente. Ecco, invece per quanto riguarda il suo territorio, Pugeddu, com'è la situazione?
Allora, sul nostro territorio, è un territorio di 223 km quadrati circa, il progetto che è stato già depositato al MASE riguarda la realizzazione di un impianto eolico composto da 17 aerogeneratori. Installati a meno di 3 km dal centro abitato e ricadono precisamente su alcuni agglomerati urbani, frazioni limitrofe al comune, al centro abitato, e all'interno di vigneti, olivetti e tra l'altro vigneti che forniscono delle cantine importanti della Sardegna, quindi con riconoscimento DOP, all'interno dei centri abitati, delle frazioni. Parliamo di 17 aerogeneratori, di cui va bene 14 Sinnai e 3 a Maracca Lagonis, che è un comune vicino che dista da Sinnai neanche un chilometro. Sono opere di connessioni ricadenti nei due comuni, ma che comunque interessano altri comuni vicini all'interno della città metropolitana di Cagliari. Parliamo di una distanza minima dalla città di Cagliari. Naturalmente la popolazione è mobilitata, tutta unita, contro naturalmente l'impianto di queste pale eoliche, perché insomma abbiamo sentito anche i moropili poco fa, sono imponenti, sono alte, hanno un'altezza di più di 200 metri e comunque ricadono all'interno di ambienti, di ecosistemi, di insomma un ambiente ricco di risorse archeologiche e naturalistiche nel nostro territorio, oltre che naturalmente abitazioni che ricadono proprio nei punti in cui hanno individuato le pale eoliche. Ed è incredibile, insomma.
Allora, resti lì, dal cagliaritano risaliamo, andiamo nuovamente in provincia di Nuoro, ci mancherebbe, resti lì. Barone, prima diceva Pili, la Sardegna ha nel suo destino il fatto di essere quasi una terra di saccheggio, di deposito.
Sì, questo è uno scenario che dobbiamo scongiurare a tutti i costi. Non a caso appunto la presa di coscienza che c'è nelle varie comunità, che hanno già fatto delle scelte, perché se parlo di quella che io in questo momento sto rappresentando, il territorio lo stiamo semplicemente assecondando rispetto a quelle che sono le varie vocazioni specifiche nelle produzioni vitivinicole, che sono frutto di un percorso culturale importante nella mia comunità, che ci permette di avere anche una prospettiva dal punto di vista generazionale, che non si completa quindi nell'immediatezza e nella contemporaneità. Quindi pensare di poter controvertire questo percorso, che è stato comunque faticoso, è stato comunque fatto in prospettiva, non avrebbe una motivazione di esistere. Quindi oggi sentirsi calare dall'alto con delle logiche che ancora sfuggono, perché quando si vanno a determinare dei valori minimi necessari di produzione con tecnologie vendute per essere estremamente performanti dal punto di vista dell'impatto ambientale, poi usate in maniera smodata, sconfessano quella che è la loro vocazione iniziale. Quindi c'è un qualcosa che sta ancora sfuggendo e non a caso appunto stiamo cercando di capire sempre di più senza dover fare necessariamente una caccia alle streghe, perché adesso quando dal punto di vista razionale si passa alla fase emotiva, le nostre piccole comunità diventano più complesse e più complicate da gestire.
Chiaro.
E quindi stiamo sempre cercando di avere maggiore attenzione su quelli che sono i dati oggettivi da poter analizzare, verificare e usarli eventualmente a nostro vantaggio.
Ecco, Bugeddu, sindaca di Sinai, c'è questa mobilitazione, c'è questa raccolta di firme per una legge regionale di iniziativa popolare, però sotto il profilo, diciamo così, giuridico, il governo tira dritto, fa ricorso alla Corte Costituzionale, dice sostanzialmente la regione e i sardi non possono toccare palla.
Sì, sta succedendo questo, questo naturalmente preoccupa in maniera esponenziale sia noi amministratori ma soprattutto le comunità che insomma li vediamo quotidianamente, vengono qui da me, dico tutti i giorni incontro sia comitati, persone che sono all'interno dei comitati o comunque dei produttori. Ho dei cittadini che sono terrorizzati da questa, come dire, da questa potenza, da questa come dire, autorità, ecco, diciamo così, nel scegliere, nel decidere il futuro di una comunità. Anche Sinai ha intrapreso insomma, un programma, dei progetti di sviluppo del territorio agricolo, quindi una ripresa di quelle che erano poi le tradizioni storiche di Sinai, parlo della pastorizia, dell'agricoltura, soprattutto la cultura di vigneti, e questo ci preoccupa moltissimo in quanto in questo momento, in questo periodo ci sono anche delle infrastrutture progettate per ampliamento della rete idrica ma anche la nascita di nuove imprese agricole da parte di giovani, e quindi questo non incentiva per nulla l'economia di un territorio a scapito invece di un'economia di multinazionali, di società che hanno ben altri interessi naturalmente vanno contro anche la Costituzione, perché qualsiasi sviluppo comunque ricade in un territorio va condiviso con chi ci abita in maniera diretta e indiretta. Questo quindi, dicevo, preoccupa moltissimo tutti noi amministratori, perché dobbiamo gestire delle dinamiche complesse e qui dico che dobbiamo essere tutti uniti. La Sardegna deve caratterizzarsi per insomma andare insieme in un'unica via, un'unica strada senza dividersi. Io mi aspetto e spero che ci sia una condivisione tra il comune, naturalmente i comitati e la regione nel procedere con alternative. Questa legge è stata, la moratoria è stata impugnata dal governo, è vero questo, ma è anche vero che la regione nella sua autonomia, nello statuto speciale può diciamo così lavorare su quello che è il piano urbanistico e quindi creare maggiori vincoli e comunque condividere anche questo insieme agli enti.
Certo.
L'ANCI si sta muovendo come si stanno muovendo le comunità singole.
Ecco, sì. una battuta su un'altra emergenza, abbiamo aperto questa puntata di Effetto Estate parlando di siccità. Com'è la situazione, Barone, a Mamoiana?
Noi siamo in una delle zone probabilmente più
immaginavo
dell'isola, perché siamo molto centrali, siamo ricchi di risorgive spontanee, quindi non subiamo quello che stanno subendo altri territori più a valle, però ciò non vuol dire che ci esime da tenere anche in questo versante l'attenzione molto alta, perché comunque sia ci responsabilizza tutti nell'uso quotidiano di quello che è un bene.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio, l'acqua non va comunque sprecata anche se c'è. E Bugeddu, Sinai, telegraficamente com'è la situazione lì? Siamo un po' diversi,
abbiamo seri problemi, abbiamo seri problemi di siccità, abbiamo delle frazioni in collina senza acqua, acqua potabile, parlo di acqua potabile, come anche le aziende agricole, i pastori sono assolutamente privi di acqua per il loro gregge o comunque per l'attività, ma ci preoccupa l'acqua potabile. Ci stiamo muovendo in emergenza insieme alla Protezione Civile regionale e comunale per fornire queste zone con gli autobotti, ma è veramente complicato perché abbiamo più di 200 abitazioni, quindi numerosi nuclei familiari dispersi, perché Sinai, essendo un comune montano e collinare e costiero, ha tantissime case sparse.
Certo.
Quindi abbiamo i pozzi, abbiamo insomma i bacini a secco. blocco e rischiamo di non avere autonomia fino a settembre, quindi questo ci preoccupa moltissimo.
Certamente, situazione preoccupante a Sinai, meno a Mamoyada. Ringrazio la sindaca di Sinai, Maria Barbara Puceddu, e Luciano Barone, sindaco di Mamoyada. 19:33 e 25 secondi, arrivano le notizie dalle borse.
Effetto estate.
19:36 e 10 secondi, ripartiamo per l'ultima parte di questa puntata di Effetto Estate. Negli ultimi 30 anni è cambiata la spesa degli italiani. Un po' ne siamo consapevoli, ma grazie a Confcommercio si ha una fotografia di come appunto questo cambiamento si è materializzato. Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, buonasera, ben trovato a Radio 24.
Buonasera, grazie per l'invito.
Grazie a lei. Meno cibi e meno vestiti, più tecnologia. Questo, diciamo, è il titolo, e ora sentiamo il pezzo, l'articolo, ci spieghi meglio.
Dunque, io sintetizzerei con più servizi, meno beni, perché alla fine la terza.
Quindi mi ha bocciato il titolo, mi ha bocciato il titolo.
No, va benissimo.
Stiamo scherzando.
Perché anche dentro la tecnologia c'è molto servizio. No, ma volevo dire questo, alla fine nel mondo, perché è un fatto planetario, soprattutto nelle economie occidentali, dove ci sta la grande, anche l'Italia, noi siamo innamorati del fatto che ci piace acquistare il tempo, il lavoro altrui. Tempo e lavoro altrui che sono congelati dentro i beni, dentro i servizi, e pronti a risvegliarsi, a riscaldarsi, a creare prosperità quando ne fruiamo. L'esempio classico è meno alimentari, più ristoranti, pizzerie, più pubblici esercizi. Cioè, in luogo di costruire noi il servizio alimentare, la pasta, il pomodoro, eccetera, andiamo a mangiare fuori. L'altro aspetto fantastico è quello delle vacanze. Una volta le vacanze erano un lusso, oggi sono diventate un servizio di massa, e la quota di spesa, cioè la quota sul totale reddito, sul totale consumi, è cresciuta, come è cresciuta fortunatamente la dimensione ricreativa, la dimensione culturale, e poi c'è l'area della tecnologia. Tra i beni, che cos'è cresciuto straordinariamente del 6.500%? La spesa in termini reali per i telefonini. Non c'è bisogno di Mariano Bello dell'ufficio studi di Confcommercio per scoprirlo, però ci rendiamo conto che una volta non spendevamo niente all'anno a testa per queste cose, e ora spendiamo più dell'1-2%, ma anche spendiamo di più per i servizi di trasporto. Purtroppo gli aspetti negativi si vedono su altri versanti: abbigliamento e calzature. Perché la quota di spesa è passata da quasi l'8% al 5%? Perché è cambiata la cultura, soprattutto nelle nuove generazioni, del proprio rapporto con il vestiario. Quando ero piccolo io, cioè quando avevo 15-20 anni, con mia madre facevamo delle spese importanti, che si acquistavano i capispalla, il vestito, delle cose che avevano un importunitario elevato. Oggi vado nel mass market, vado nel franchising di marca di massa, e me la cavo con un jeans e con una maglietta. L'importo medio unitario degli acquisti si è ridotto. Questo per certi versi è un fatto positivo, per la dimensione del commercio al dettaglio, soprattutto.
Certo, non lo è. È un problema.
Ecco,
nel vostro rapporto, nel vostro aggiornamento, per meglio dire, leggo meno spese per consumi energetici, forse anche un po' per risparmiare, visto che il costo energetico ha inciso parecchio, oppure è una tendenza che va al di là delle oscillazioni, delle impennate di questi ultimi anni?
Benissimo, questo è straordinariamente importante. La domanda, avevo dimenticato questo aspetto che forse alla fine è più importante. Dunque, l'energia dentro la casa. Allora, tutti i nostri elettrodomestici, i nostri condizionatori rispetto a 30 anni fa consumano molto meno, e quindi è ovvio che in termini reali il consumo pro capite di energia elettrica e di gas si è ridotto, fortunatamente, no? Perché se no saremmo fuori anche dall'Europa in termini di emissioni di Green Deal. Ma purtroppo i prezzi di energia e gas, al di là di quello che è successo negli ultimi 3 anni, hanno un trend crescente, perché sono servizi offerti ancora in condizioni non perfettamente concorrenziali. Quindi È vero che il consumo pro capite scende in termini reali al netto dell'inflazione, ma se ci metto la crescita dei prezzi, purtroppo la quota è crescente o rimane costante, e questo ovviamente non va bene. Se ci mettiamo, se consideriamo, diciamo, la dimensione dell'energia dentro l'area della, dei servizi domestici della casa, allora questa è la voce di spesa che cresce di più. Perché? Non perché ci piace spendere di più in affitti o stare in case più grandi, ma perché la dimensione media familiare nel corso del tempo si è ridotta. Allora, non ci sono più economie di scala nel consumo domestico e ognuno di noi a cranio spende di più. Quindi il bilancio della dimensione della casa, pensiamo ai servizi domestici, pensiamo ad asso sui rifiuti, pensiamo all'acqua, pensiamo all'energia, pensiamo al gas, pensiamo agli affitti, sia imputati che figurativi, quest'area cresce, e questo non è esattamente un bene, perché più cresce il consumo obbligato, non è che non possiamo decidere di stare all'aria aperta o di vivere con le candele, più cresce l'area dei consumi obbligati, soprattutto dei consumi della casa, meno il consumatore è libero di decidere cosa fare della propria vita, del proprio benessere e sostanzialmente dei propri soldi sui consumi liberi.
Bella, una battuta sui saldi. Prima accennava abbigliamento, calzature, i saldi stanno volgendo al termine. Com'è stata questa stagione? La sento già problematica sottofondo.
Infatti questa è una questione spinosa, articolata e spigolosa. Per una serie di ragioni siamo arrivati ai saldi estivi con i negozi pieni di roba, e questo teoricamente costituiva una straordinaria opportunità per i consumatori di fare ottimi affari, perché avrebbero trovato varietà, qualità, tutte le taglie, eccetera. Purtroppo, voi per alcuni weekend col punto interrogativo, cioè molto incerti dal punto di vista meteorologico, vuoi per un problema di riduzione del potere d'acquisto dei risparmi, non dei redditi, sembra che la stagione, per quanto riguarda luglio e la prima settimana di agosto, sia andata così così, quindi, anzi, sia andata col segno meno. Ma io devo essere ottimista, voglio essere ottimista, e una speranziella insieme agli amici di Federmoda la nutriamo per gli ultimi 20 giorni di agosto.
E allora teniamo accesa questa fiammella di speranza. Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, grazie e buona serata.
Grazie a voi, a presto.
Era l'8 agosto di 33 anni fa. Al porto di Bari attraccava una nave carica di uomini, donne e bambini. Era la Vlora, un mercantile partito dall'Albania con a bordo 20.000 migranti. È stato il più grande sbarco di migranti lungo le nostre coste. Nella nostra memoria è rimasta un'immagine, una foto di questa marea umana ammassata in coperta. La foto fu scattata da Lorenzo Turi, all'epoca era un ragazzo, aveva 16 anni. Foto che da stasera è una gigantografia esposta nel quartiere di San Girolamo. Lorenzo Turi è collegato con noi, buonasera, ben trovato.
Buonasera, grazie per l'invito.
Grazie a lei per averlo accettato. Allora, ci racconti quella giornata. Lei era un ragazzino e andava a bottega da un fotografo, se ricordo bene.
Che è il mio papà, che è un pioniere del nostro lavoro. I miei giochi d'estate, quando non andavo a scuola, erano la macchina fotografica e soprattutto la camera oscura. E in quei giorni si viveva l'emergenza immigrazione, che era proiettata in Salento, per dire la verità. Le barche arrivavano più, diciamo, a Capo di Leuca, Otranto, eccetera, e quindi tutti gli inviati principali si spostarono giù, appunto in Salento. A Bari rimasero i locali, ecco, questo successe. Eravamo pochi, c'era un filo un po' più diretto con le forze dell'ordine, eccetera, e quella mattina avevamo una chiamata dalla sala operativa della Guardia di Finanza che ci avvertiva dell'arrivo di questa grande nave.
E vi siete,
è nata così la storia.
Da cronisti vi siete precipitati in porto.
Ho preso il mio motorino e sono andato al porto. Lì c'era una motovedetta della Guardia di Finanza che mi ha portato al largo, fuori. Era una giornata molto strana, non sembrava una giornata d'agosto, perché c'era quasi nebbia, tanta foschia, e l'approccio alla Vlora non è stato visivo. Noi abbiamo sentito il vocio delle persone che erano a bordo, non si vedeva la Vlora. Poi all'improvviso è apparsa ai nostri occhi questo muro umano, diciamo così. La nave navigava veramente a poche miglia, nel senso che aveva i motori rotti, è stato anche difficoltoso farla entrare nel porto. Piano piano sono riusciti, è iniziato lo sbarco. La fotografia è stata fatta più tardi,
naturalmente. Infatti era, nel frattempo lei era rientrato a terra, era sbarcato da questa motovedetta, perché la fotografia che ho qua davanti è fatta da terra.
Sì, perché comunque c'era uno step successivo alla fotografia che oggi non consideriamo perché siamo nell'epoca del digitale. Bisognava svilupparle le fotografie.
Certo.
Quindi la prima parte della mattinata bisognava concretizzarla, ecco, diciamo così. Sono andato di corsa in ufficio, ho sviluppato, stampato, ho mandato le
con l'ansia del rullino, con l'ansia del rullino, speriamo che ci sia tutto, E poi si è ritornati lì.
Sono tornato al porto. E al porto, quando sono tornato, ormai gran parte della gente che era a bordo era stata sbarcata sulla banchina. E cercavo un punto visivo che rendesse l'idea. E mi sono accorto che c'era questa scaletta. Chiamarla scaletta, erano tre pezzi di ferro arrugginiti. Mm-hmm. Anche pericolosa all'epoca, però magari l'incoscienza del ragazzino mi ha aiutato in quel momento. Mi sono arrampicato, sono salito sul muro di cinta del porto ed eccoci a quella che è la fotografia che lei sta mostrando, sta vedendo in questo momento.
E credo che gli ascoltatori, pur non vedendola perché per radio è un po' difficile vedere una fotografia, almeno quelli non più, no, certo, ma lo dico a me stesso, quelli non proprio giovanissimi lo ricorderanno, perché è una foto simbolo. Ecco, questa è la foto simbolo perché è stata lei l'unico a, diciamo, individuare quel tipo di prospettiva.
Non era perfetta, non è una foto perfetta quella è una foto fatta a controluce, però come ha detto lei era la prospettiva che rendeva l'idea, e oggi dopo 33 anni stiamo a parlarne, è praticamente una fotografia che ha fatto la storia.
E anche un po' la sua storia personale?
È anche un po' la mia storia personale, probabilmente da lì è iniziato tutto, perché veramente ero piccolo e poi si sono susseguite una serie di situazioni professionali molto importanti, però la Vlora ogni anno l'8 agosto io rivivo quei momenti e li rivivo con tanta emozione, devo dire la verità.
Ecco, a livello umano ci sono stati poi dei rapporti con queste persone nel tempo, presumo, so che a Bari tutte le volte l'8 agosto, tutti gli anni si organizzano comunque eventi celebrativi.
Oggi siamo nel pieno di queste manifestazioni. Sì, qualcuno che era a bordo lo sento, ogni tanto ci vediamo, anche se io non vivo a Bari tutti i giorni, quindi insomma è difficile. Anche perché comunque gli albanesi che hanno vissuto la Vlora, che sono arrivati con la Vlora, non sono in città, si sono trasferiti in altre parti. Quindi, però con qualcuno, per esempio più tardi ci sarà la manifestazione della consegna tra pochissimo e li rivedrò, ecco.
Grazie Lorenzo Turi, autore della foto simbolo della Vlora, la nave approdata giusto 33 anni fa al porto di Bari con questa marea umana. Grazie davvero e buona serata e buona estate.
Grazie a voi, grazie, buona serata.
A noi qui a Effetto Estate piacciono i podcast, infatti non di rado ve ne presentiamo alcuni. Beh, stasera invece presentiamo proprio il Festival del Podcasting. Prenderà il via il 18 settembre e andrà avanti fino al 5 ottobre. Allora, facciamoci spiegare meglio come si svolgerà, in sostanza anche di che cosa si tratta. E allora chiamo in causa Esther Memeo, organizzatrice del Festival. Ciao, buonasera, bentrovata.
Ciao, buonasera.
Allora Esther, innanzitutto è un festival itinerante, mi pare di capire, dalle note che ho letto.
Sì, diciamo che quest'anno il festival, che ormai arriva alla nona edizione, ha voluto creare qualcosa di diverso, che abbiamo in parte già testato l'anno scorso e ha visto che ha funzionato molto bene. Diciamo che rispetto alle altre edizioni abbiamo voluto creare un festival che fosse più un collettore di più eventi locali, che quindi si terranno anche in diverse città, in primis Roma, Milano, ma anche altre città come Genova, come Torino, che daranno occasione anche di interazioni con i podcaster attraverso eventi tematici o comunque dedicati anche a presentazioni dal vivo, performance, workshop, corsi, quindi ci saranno effettivamente più occasioni per incontrarci, anche perché questo è un po' quello che la community ha sempre ricercato, oltre ad avere tutte le novità, i trend, i dati di questo settore, anche la possibilità di fare networking, quindi l'occasione, diciamo, in questo caso di creare più eventi in presenza sicuramente aiuta anche le comunità locali a conoscersi meglio.
Certo, ecco, voi esordirete, ho visto il programma, proprio con i dati di mercato che presumo confermeranno il momento favorevole per il podcast, per il fenomeno podcast.
Sì, diciamo che quello sarà uno dei primi eventi, ma non soltanto, perché ci saranno molto probabilmente anche prima del 18 di settembre altri eventi che stiamo cercando di definire, ma sicuramente i dati saranno quelli, diciamo, che aiuteranno a comprendere soprattutto chi lavora nel mondo del podcasting, quindi la industry, i professionisti, a capire quali sono i trend, qual è soprattutto lo stato di salute di questo media, che, diciamo, è in crescita ormai, lo diciamo anno su anno, ma effettivamente quello che confermano e che ci confermeranno poi i dati saranno anche proprio quelli che sono poi i riscontri che lo stesso pubblico sta dando e sta contribuendo a dare da questo punto di vista, su questa forma di intrattenimento che a me piace definire colto, perché effettivamente dà l'opportunità veramente di generare impatto sociale e culturale.
E di coinvolgere soprattutto i giovani, questo a livello mediatico credo sia il fenomeno più significativo.
Sì, assolutamente sì, diciamo che i giovani sono, e la generazione Z sono sicuramente un target interessante per il podcast, perché comincia ad essere un media che, insieme anche al video podcast, che è sicuramente una delle novità e dei trend che sta appassionando i giovani in particolare, dà l'opportunità di spaziare, di poter apprendere cose nuove e di potersi interfacciare con realtà molto diverse. La generazione Z effettivamente sta rispondendo molto bene a questo tipo di media.
Ecco, poi ci sono, come un po' in tutti i festival, i premi, e c'è anche un premio di Radio 24, premio Pod 24, sì, ai migliori podcast di reportage e inchiesta. Parliamo di questo, ma un po' in generale dei premi.
Sì, sì, questo è uno dei più attesi sicuramente, perché comunque è il premio che dà la possibilità ai podcaster indipendenti, che in particolare si dedicano appunto a podcast di reportage inchiesta, di ottenere un riconoscimento tra i più apprezzati, quindi questo credo sia la terza edizione a cui diciamo il Pod 24 viene consegnato. Ed è sempre un piacere, perché si vede come si dà proprio visibilità, la possibilità a chi è indipendente di valorizzare il proprio lavoro in questo senso. Oltre a questo premio, come dicevi tu, ce ne saranno degli altri. Uno di questi sarà dedicato all'impatto sulla sostenibilità, quindi che anche questa modalità di comunicazione sta portando su questo tema molto caldo del nostro tempo. E poi ci saranno anche un premio dedicato alla business e comunicazione, quindi podcast che si occupano di questo argomento. E quindi, ecco, diciamo, tra le premiazioni che sono già confermate, attestate anche in questa edizione, sono queste. Un'altra sezione molto importante che è sempre molto attesa, sono i podcast emergenti, che è vero che non sono una premiazione, quindi non è un contest vero e proprio, però è il momento in cui quelli che noi amiamo definire i futuri talenti hanno la possibilità di presentare il loro primo podcast, la loro prima esperienza su un palco, e quindi ottenere anche il loro momento di condivisione con la community.
Grazie Esther Memeo, grazie, buona serata, buona estate.
Grazie a voi.
19:54 e 37 secondi, un aggiornamento dai binari roventi della penisola, in particolare sull'alta velocità. Sono collegato sul monitor arrivi e partenze della stazione di Roma Termini attraverso il sito di RFI. Ebbene, una nuova caporetto dei treni oggi, ritardi dai 130 ai 200 minuti, e tutto questo in seguito a due incendi che lambiscono la sede ferroviaria dell'alta velocità nel tratto tra Roma e Napoli. I treni sono istradati sulla linea ordinaria, appunto, con questi pesantissimi ritardi. Gli ultimi minuti di questa puntata di Effetto Estate ci portano a Parigi, Olimpiadi. Dario Ricci, ciao, buonasera, dove sei?
Ciao, buonasera, mi prendi sull'ultima nota dell'inno turco, fra poco l'inno di Mabelli.
Sempre ieri e sulla... abbiamo i calcoli incredibili della nostra regia. Bravo, allora sei lì perché? Bravo. Perché?
Beh, Italia-Turchia, semifinale del torneo di volley donne, azzurre che per la prima volta nella loro storia olimpica hanno superato lo scoglio dei quarti di finale e ora si giocano questa sfida per andare a caccia dell'oro, quell'oro che manca a loro e manca anche a loro il nostro tecnico Julio Velasco. Sapete bene come nella storia azzurra della pallavolo l'abbia sfiorato più volte senza mai riuscire ad acciuffarlo, quindi partita decisiva e sentitissima. Chi vincerà affronterà in finale le statunitensi che nella gara che ha preceduto questa nel pomeriggio hanno superato al tie break il Brasile. Andrea,
ecco, decimo oro e quindi pareggiamo il bottino per quanto riguarda chiaramente il metallo più prezioso di Tokyo.
Sì, esattamente, lo pareggiamo con una coppia che già a Tokyo aveva vinto, Ruggero Tita e Caterina Banti, che nelle acque di Marsiglia nella classe Nacra 17 hanno dominato. Oggi hanno chiuso la medal race con un comodo secondo posto, comodo perché gli era sufficiente a questo punto arrivare anche solamente settimi per conquistare l'oro. L'hanno fatto, se vincere un oro olimpico è già una grandissima impresa, figurarsi ripetersi, quindi chapeau, come dicono da queste parti.
Grazie Dario. Con l'inno nazionale in sottofondo sfumiamo il collegamento da Parigi. Peraltro oggi anche argento per Casadei e Tacchini nella canoa sprint e Tadeucci bronzo nella 10 km di nuoto, andata in scena nella Senna. 19:57:20 secondi. In regia Valeria Bernardi, in redazione Lorenzo Nespoli, Laura Vanossi e Gianluca Papa. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a domani 18:30 Effetto Estate.